Buongiorno a tutti. Stamattina vogliamo leggere la seconda Pietro, i versetti 10 e 11, quasi come sono legati alla prima parte, leggeremo dal versetto 3. Seconda Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 11. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, e che per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo e a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, questi sono i versetti che ci interesserà questa mattina. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vediamo in questo testo proprio l'esempio del credente che della sua vita si deve vedere la presenza di Cristo. Si deve vedere quello che Cristo ha fatto, che sta facendo ancora, quella trasformazione e quel, possiamo dire, quel frutto dello Spirito Santo che vediamo in Galati. E andremo a vedere anche quello. Quindi l'esortazione di Pietro è: fratelli, impegnatevi sempre più. Non è che se non consideriamo andrà tutto come il Signore vuole, ma dobbiamo prendere proprio come impegno di fare quello che abbiamo letto prima, di conoscere la sua parola, la sua volontà, ma anche di applicare, di fare nostra, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Quindi non è qualcosa di sì, voglio fare o non voglio fare, mi va o non mi va. Ricordare le grandi virtù cristiane dovrebbe essere per noi un grande incoraggiamento che ci dà la forza per seguire, per servire Cristo ogni giorno nella nostra vita. Così Pietro è molto diretto, possiamo dire, molto preciso nel dire che cosa dobbiamo fare. E lui nelle sue epistole ci esorta, abbiamo visto anche prima, di camminare con Gesù, e di camminare con Gesù secondo la sua volontà. È importante per noi comprendere questo e farlo, perché lui, il Signore, la sua parte l'ha fatto. Come abbiamo letto, dice, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Quindi non è nulla da aggiungere, è una bellissima notizia. questa. Il Signore ha provveduto a tutto. È una verità di grande valore. Gli uomini hanno provato, e ancora oggi stanno provando, di trovare modi e cose in questa vita per come viverla meglio, per come essere felici, per come avere una vita migliore, ma stanno tirando fuori solo delle, possiamo dire, teorie. Pietro ci dice che tutto ciò che riguarda la vita e pietà, come abbiamo letto, ci è stato dato. Tutto ciò che riguarda la vita e la pietà ci è stato dato dalla potenza divina, e che non dobbiamo fare niente per averlo. È qualcosa, un dono che Dio ci ha fatto. Il fondamento della vita e della pietà non si trovano negli sforzi umani, e noi non possiamo migliorare, non possiamo fare, ma in azioni che solo Dio ha fatto e solo Dio può fare. Cosa ha fatto il Signore per la mia vita? Si è fatto conoscere, permettendomi di prendere parte della sua natura, sfuggendo dalla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, abbiamo detto. In altri termini, ha reso possibile attraverso Cristo una conoscenza diretta di Lui, che dirige i desideri umani verso Dio, verso ciò che è buono. Se oggi dentro di me si trova una voglia di conoscere Dio, se oggi dentro di te si trova una voglia di conoscere Dio, un desiderio di crescere, di migliorare, di avvicinarsi a Dio, dico, nonostante le nostre mancanze, i nostri peccati, i nostri errori, tutto questo è perché la sua potenza divina agisce dentro i nostri cuori, lavora dentro i nostri cuori. E come lo fa? Attraverso lo Spirito Santo, che lavora perché diventiamo partecipi della natura divina. Come Chiesa siamo chiamati ad analizzarci, sia come singoli che come comunità, e questa analisi ha lo scopo di crescere, di vedere a che punto siamo con il Signore, se stiamo seguendo quello che il Signore ci dice nella sua parola, o stiamo per conto nostro valutando e prendendo decisioni secondo il nostro piacere. Versetto 5, leggiamo: voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, la verità, la conoscenza, e poi tutto il resto che abbiamo visto. E poi versetto 9, ma colui che non ha queste cose è cieco, miope, e non, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. È un ordine in cui vediamo che Pietro espone tutto questo discorso, un ordine logico, che prima si riceve qualcosa e poi si comincia a costruire. Esortazione per chi ha ricevuto qualcosa è molto chiara: bisogna costruire, essere pronti a fare la nostra parte, perché poi leggiamo che la fede non viene lasciata da sola, senza aggiungere, diciamo, solo fede quando ha la salvezza, ma per crescere in questa stessa fede Pietro ci chiede un impegno, un sforzo, una determinazione. Chi parte da questo secondo punto per ottenere la fede finisce per praticare la religiosità. Chi vuole fare prima le opere e poi attraverso di queste arrivare alla fede sta sulla strada sbagliata. Qui abbiamo letto e leggiamo che chi parte dalla fede poi aggiunge quello che abbiamo visto, quelle virtù di cui parla del credente, del cristiano, non inciamperà mai, dice la parola. La strada è stata già aperta. Il modo di fare, lo vediamo, è molto molto chiaro. Andiamo a leggere quello che Paolo scrive nell'epistola ai Galati, dal capitolo 5, dal verso 16, verso 17, poi 22 e 23, che fa riferimento proprio a quello che è l'opera di Dio attraverso lo Spirito Santo, e quello che nella vita di ogni credente si dovrebbe vedere, toccare. Deve essere quella luce che gli altri lo vedono. Io dico, Paolo scrive ai Galati, camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Il frutto dello Spirito invece, qui c'è un invece molto importante, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Ecco che cosa dovrebbero vedere nella nostra vita gli altri, quel frutto dello Spirito Santo che agisce, che opera. Solo con la potenza dello Spirito Santo possiamo vivere come il Signore vuole, quindi vincere il peccato, stare lontani dal peccato, allontanare la nostra vita, il nostro cammino da quello che disonora Dio. Questa parola invece indica proprio un contrasto tra il frutto dello Spirito e le opere della carne, tra quello che opera l'uomo e quello che produce lo Spirito Santo. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Dio, il Signore, vuole che in noi si possa vedere questo, che possa risplendere questa luce che viene da sé. E vuole nel modo particolare vederlo anche nella tua vita, nella mia vita, che quelli che sono intorno a noi possano rendersi conto della presenza di Dio. Sono dei valori di grande valore, possiamo dire. La presenza del Signore nella nostra vita fa la differenza, distingue il cristiano da colui che non è cristiano. E la gente intorno a noi non solo che lo vede, osserva. Ecco perché siamo chiamati come cristiani di essere una testimonianza in questo mondo. Così i cristiani non appartengono a questo mondo e come cittadini del cielo devono presentare i valori del regno di Dio attraverso il loro carattere, attraverso il loro comportamento. E a questo che lo Spirito Santo, che è presente nei nostri cuori, ci aiuta e ci dà la forza e ci sostiene e ci incoraggia. E come sappiamo, nella parola di Dio non troviamo da nessuna parte che una persona non è un vero cristiano perché è nato in una famiglia di cristiani, ma è un vero cristiano solo da quel momento in cui ha conosciuto il Signore, ha accettato il Signore e nel suo cuore comincia quel processo che lo Spirito Santo lo sta facendo di rigenerare. È lo Spirito Santo che fa quest'opera e rende le nuove persone. E noi lo dobbiamo lasciare che questo Spirito agisca dentro di noi, per poter avere quel frutto di cui parla Paolo anche in questo, quel risultato finale che non è umano, ma è da parte di Dio. Il frutto dello Spirito Santo non è altro che il risultato di qualcosa che emerge da dentro. Da un cuore che è stato trasformato, non dalla nostra natura. Quindi il modello per eccellenza noi sappiamo che è Gesù Cristo. il suo carattere, il suo modo di agire, come lui ha operato. Noi sappiamo, abbiamo tanti esempi della sua vita, come è stata una testimonianza. E anche noi siamo chiamati a questo. Paolo ha espresso il suo desiderio di vedere Cristo formato nei credenti della Chiesa di Galazia, cioè di avere le caratteristiche di Cristo. Se siamo veri cristiani, non possiamo dire di esserlo se non si vedono in noi in una certa misura le caratteristiche del carattere di Gesù Cristo. Nessuno merita il nome di cristiani se non assomigliano a Gesù Cristo. E questo è molto impegnante, molto importante per noi, e anche un grande impegno nell'approfondire, conoscere quello che è la volontà del Signore. E il Signore stesso è colui che ci porta a avere il frutto, se rimaniamo radicati nel Signore. Il frutto di un albero è parte di quell'albero. Se noi rimaniamo uniti al Signore, possiamo portare frutto di cui parla la parola di Dio, radicati nella sua parola. Paolo, sempre ai Colossesi, ricorda, Paolo comanda ai cristiani di rivestirci di alcune di queste qualità. E poi Pietro, come abbiamo letto, di aggiungere alla fede tutte queste virtù. Tutte queste virtù. Il Signore ha fatto la sua parte, ha donato tutto ciò che riguarda la vita e le virtù. E noi siamo chiamati a fare la nostra parte. E poi i mezzi o il modo che Dio usa per avere comunione con Lui, per conoscere la sua volontà, per poter farci crescere, perché abbiamo bisogno di questo, no? Li troviamo, abbiamo alla portata di mano, perché la sua parola, la meditazione e studiare la parola di Dio. E come abbiamo ricordato diverse volte, la preghiera, la comunione fraterna. Sono tante parti che ci aiutano a conoscere e poter avere comunione con Dio. Perché tramite la comunione con Dio ci mettiamo nelle condizioni nelle quali Dio può operare in noi. Abbiamo bisogno di questa comunione con Dio. E il Signore è colui che porta alla crescita spirituale e che agisce e trasforma e fa, ci aiuta a crescere, a essere sempre simili a Cristo. Così l'opera che il Signore fa attraverso lo Spirito Santo cioè, dà il potere di poter affrontare, ci dà la forza per affrontare tante situazioni. E in questo nostro cammino abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno della sua presenza, della sua guida. Per lo Spirito, camminare per lo Spirito, indica proprio che la vita cristiana dipende dalla guida, della potenza dello Spirito Santo, che il credente si lascia guidare, controllare. E poi anche la parola ci indica di vivere la nostra vita nello Spirito, che indicherebbe lo spazio dove muoversi, lo spazio dove viviamo, i confini della sua volontà e non andare fuori. Quindi comportarsi come il Signore vuole. Per esempio, camminare nella verità, vediamo in 2 Giovanni capitolo 4, camminare nella sua santità, in Efesini capitolo 5, camminare nell'amore, sempre Efesini, camminare come Gesù ha camminato su questa terra. Quindi il nostro vivere con il Signore, secondo lo Spirito, indica il modo in cui comportarsi, un modo spirituale, un modo etico, un senso etico, in modo spirituale. Quindi dobbiamo lasciare che questo Spirito agisca dentro di noi, che possa portare a questa crescita, a questa vita secondo i comandamenti del Signore. Paolo esorta anche di fare tutto questo alla gloria di Dio. Fate tutto alla gloria di Dio. È più di un semplice credo o idea o parole, dobbiamo vivere con determinazione per la gloria di Dio, e questo è lo scopo della nostra vita. Molti spesso spendono la loro vita nel servizio religioso per glorificare se stessi, ma noi sappiamo che il frutto dello Spirito è per la gloria di Dio, e noi siamo chiamati a lasciare il Spirito che possa operare dentro di noi. E ogni cosa che noi facciamo dobbiamo dare gloria a Dio. Quindi il cristiano e noi come cristiani siamo, possiamo dire, sempre in un conflitto. Troviamo questo in Romani capitolo 8 verso 13 e anche in Colossesi capitolo 3 verso 5, in un conflitto tra la propria natura peccaminosa, la carne e lo Spirito Santo che dimora in noi. Siamo invitati a far più spazio possibile al Signore, alla Sua presenza. Quando leggiamo la parola che il cristiano ha crocifisso, il cristiano ha crocifisso la carne con i suoi desideri, vuol dire che non diamo più quel tempo che abbiamo dato prima. E ora, appartenendo a Cristo che ci ha salvati, i nostri desideri devono essere indirizzati verso il Signore. Quindi questo conflitto ci sarà sempre nella nostra vita. E il nostro impegno è di non scoraggiarsi, di lottare, di portare avanti questa lotta ogni giorno. Questa opposizione tra la carne e lo spirito fa parte della vita del cristiano, possiamo dire, perché lo sappiamo che non siamo perfetti, ma con l'aiuto del Signore riusciamo a vincere. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare, non ci dobbiamo scoraggiare, manco non dobbiamo pensare che non ce la faremo, non ce la facciamo. Il Signore ha fatto tanto per noi, è Lui che ha pagato per i nostri peccati, e noi come cristiani non siamo più dominati dal peccato in virtù di che cosa? Del sacrificio di Gesù. Non siamo più schiavi del peccato, ma liberi. Ecco perché siamo vincitori, non per le nostre forze, ma per l'opera di Dio, per il suo sacrificio. Così questa mattina vogliamo riflettere su questo, vogliamo pensare quanto è importante che la nostra vita sia guidata dallo Spirito, lasciamo che questo Spirito possa produrre frutto dentro di noi. Non ci sarà da un giorno all'altro, questo è chiaro, perché ci sono dei tempi che il Signore, in cui il Signore opera, e più approfondiremo la conoscenza del Signore, più saremo capaci a capire e fare la sua volontà nella nostra vita. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più. Ecco perché questa esortazione non è per caso. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione, perché così facendo non inciamperete mai. Con altre parole, se nella nostra vita del credente si trova queste virtù elencate che abbiamo visto in primo Pietro, in seconda Pietro, stiamo sulla via giusta. Siamo sulla via giusta e l'esortazione è di andare avanti, di non scoraggiarsi. Impegnatevi sempre di più. Quindi non c'è tempo da perdere, non c'è tempo da lasciar passare. Il credente è invitato a un costante impegno nel servire, nel seguire il Signore. Quindi se stiamo pensando che cosa possiamo fare, sicuramente il Signore ci aprirà delle porte e non solo, ci farà capire quello che veramente possiamo fare se ci avviciniamo alla Sua parola, se stiamo vicini a Lui. Quindi non ci lasciamo scoraggiare dagli eventi che succedono intorno a noi, ma mettiamo la nostra fiducia solo in Lui. Impegnatevi sempre di più. Perché cosa? Per rendere sicura questa vostra vocazione. Guardando un po' indietro, abbiamo fatto passare forse tante occasioni o delle occasioni in cui potevamo condividere la comunione fraterna, ma davamo per scontato certe cose. E poi c'è successo quello che sappiamo tutti, ci sono delle restrizioni, distanziamenti, che quest'oggi non si può fare, e sono sicuro che a tutti noi manca questo. Perché? Perché la comunione fraterna è qualcosa di speciale che il Signore ha lasciato per la Chiesa. È un elemento che unisce la famiglia di Dio, la Chiesa, la sua Chiesa. Ma sappiamo anche che il Signore ha il controllo di tutto e ci lascia anche dei tempi di questo tipo, di questo genere. Quindi dalle sue mani abbiamo ricevuto in passato tante benedizioni, e anche se oggi non si possono fare alcune cose, dobbiamo ringraziare il Signore anche per questi tempi. Per questo questa mattina vorremmo riflettere i nostri pensieri, che possano essere verso quello che il Signore ha dato, verso quel prezzo che Lui ha pagato, e quanto è prezioso il tempo che stiamo con il Signore, nella presenza del Signore. Per questo ogni attimo della nostra vita è prezioso e non va sprecato, ma valorizzato. Sì, è vero che la Chiesa parte da ogni nucleo familiare, dalle nostre famiglie, dove due o tre si uniscono nel mio nome. Gesù disse: io sono in mezzo a loro. Ma ancora di più quando la Chiesa si unisce nel nome del Signore per lodare, adorare, ascoltare, è una grande gioia nel dare gloria a Dio e nel ricevere quelle benedizioni che il Signore, spirituali, che il Signore ha preparato. Quindi diamo valore al tempo che il Signore ci concede. È una grazia che questa mattina siamo qui. Vogliamo ringraziarlo, vogliamo adorarlo, vogliamo aprire la nostra bocca per innalzare e glorificare Lui. Lui ha fatto tutto quello che doveva fare, che voleva fare e doveva fare, e a noi aspetta a mettere in pratica quegli insegnamenti, quei principi sani che ritroviamo nella Sua parola. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per il tuo esempio, per come tu, Signore, ci hai portato avanti fino a questo giorno, per il tuo Spirito Santo, Signore, che ci hai donato, che opera, Signore, nei nostri cuori, nella nostra vita, per come tu, Signore, hai ancora usato il tuo amore nei nostri confronti. Ti preghiamo di aiutarci tu a camminare con te, e che nel nostro cammino possiamo essere una luce per te, Signore. Una luce che riflette, Signore, il tuo carattere, una luce che altri possono vedere questo frutto dello Spirito Santo. Tante virtù, ma un frutto che è particolare, che vieni solo se siamo radicati in te. Così ti ringraziamo per questa grazia che ancora ci concedi quest'oggi. Nel nome di Gesù, amen.